Questo è un messaggio per il futuro. È un messaggio per tutte quelle persone che ascolteranno il podcast dopo che l'emergenza del virus sarà finita. In questo momento milioni di persone sono chiuse dentro casa. In questo momento per uscire c'è bisogno di una giustificazione. Bisogna ridurre al massimo le interazioni sociali. Bisogna vivere separati dalle persone che amiamo. Ecco, ascoltatore del futuro, ti potrà sembrare veramente strano, ma effettivamente questa è la realtà. La realtà è che dobbiamo giocare di squadra e dobbiamo tenere duro. Dobbiamo collaborare, dobbiamo rimanere dentro casa per far sì che questa situazione finisca il più presto possibile. Io non posso fare tanto. L'unica cosa che potevo fare è anticipare la data di rilascio di questo episodio del podcast, in modo che voi abbiate qualcosa da fare per un'altra ora delle vostre infinite giornate che passate dentro casa. Buona fortuna a tutti e buon ascolto. Tutti gli sportivi hanno le proprie scaramanzie e noi arbitri non siamo da meno, assolutamente. Che sia un mantra da ripetere, una serie di gesti o anche qualcosa da fare con il collega o con i colleghi, sono pronto a scommettere che ognuno di noi ha il suo rituale pre-partita, anche se non lo sapete ancora. In questo episodio vi spiegheremo perché questi rituali sono assolutamente inutili, ma anche perché cerchiamo sempre di averne uno personale e spesso segreto. Per questo episodio vi farò un favore e taglierò la parte in cui vi annoio con le mie chiacchiere, così diamo più spazio possibile al nostro ospite di oggi. E anzi, posso già dire che non sarà l'ospite solamente di oggi, ma tornerà più avanti su 3PO, dato che è stata così gentile da accettare il mio invito a collaborare. Lei è la dottoressa Linda Moranzoni, ex giocatrice di basket, ora allenatrice di gruppi sia giovanili che senior, ma soprattutto psicologa dello sport. Linda fa parte della squadra di PsicoSport, un network di psicologi sportivi attivo sul territorio italiano da più di 30 anni, che tra le altre cose porta avanti anche il master, appunto, in psicologia dello sport. Ciao Linda, benvenuta su 3PO Podcast. Grazie mille dell'invito e soprattutto, anzi, grazie mille della proposta, visto che sei stata così gentile da farci conoscere questo nuovo tema della psicologia dello sport. Giocatrice prima, allenatrice e soprattutto psicologa. Partiamo subito dall'inizio. Cos'è la psicologia dello sport?
Allora, intanto ciao a tutti e ciao Tommaso, grazie a te per l'invito e per questa collaborazione. Che cos'è la psicologia dello sport? Allora, la psicologia dello sport è intanto una branca della psicologia, quindi dello studio della nostra mente, però è riferita agli atleti e non parliamo solo di atleti agonisti. Ma parliamo anche di sport di base, di allenatori, di dirigenti, di genitori e dulcis in fundo anche degli arbitri. Questo perché? Perché il nostro cervello è una cosa non solo degli agonisti, ma è di tutti noi, è lì che si forma anche il gesto atletico sportivo, che è proprio di tutti, no? È una materia che si interseca anche con altri domini della scienza. Quindi, insieme alla psicologia dello sport, ci sono anche degli aspetti inerenti alla pedagogia, alla sociologia, la biomeccanica, le scienze motorie, no? E come psicologi lavoriamo un po' su due aspetti, due macro categorie. Quella che è l'ottimizzazione della prestazione sportiva, quindi un po' come far migliorare gli arbitri per essere il top del top, ma anche il benessere psicofisico di tutti gli attori dello sport. Ognuno ovviamente può chiedere di sviluppare un suo percorso personalizzato in base a ciò di cui ha bisogno e insieme allo psicologo provare a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che ha fissato. Quindi anche per gli arbitri c'è spazio di collaborazione. Di fatto gli arbitri altro non sono che degli atleti che non hanno il tifo a favore e in molti casi, se pensiamo alle giovanili regionali e anche alle fasce più basse delle minors, potremmo anche dire che non hanno nemmeno una squadra dovendo arbitrare da soli.
È decisamente molto interessante e veramente sono contento che qualcuno si occupi di questa parte anche del mondo dell'arbitraggio. L'abbiamo detto varie volte negli scorsi episodi e credo che lo ripeteremo infinite volte, come il fatto dell'arbitrare stesso non si limiti alla tecnica, alla chiamata giusta, alla preparazione fisica ovviamente, altrettanto fondamentale, ma credo che c'è tanta e tanta parte che debba essere sviluppata nella testa dell'arbitro. Quindi finalmente qualcuno che mi sta confermando che effettivamente la psicologia può essere utile all'arbitro. E in questo caso, appunto, la psicologia dello sport, che è il tuo settore di specializzazione, può essere davvero un ottimo supporto per chi vuole veramente migliorare in questo, chiamiamolo mestiere, ma diciamo in questa attività sportiva.
Sì, decisamente sì. Di fatto, se un arbitro si limitasse solo a conoscere le regole, come funzionano le partite, quali sono i meccanismi del gioco, non sarebbe molto diverso da un giocatore che impara solo i fondamentali. Se pensiamo ai grandi atleti, questi non hanno solo delle doti fisiche e atletiche quasi soprannaturali, ma hanno anche delle caratteristiche mentali ed emotive che questi possono mantenere la performance ad un livello altissimo in ogni circostanza e in ogni momento della gara. Quindi, se pensiamo per esempio ad un arbitro, è importante che sviluppi delle caratteristiche mentali che gli permettano di prendere delle decisioni e gestire la gara nel modo migliore, no? Quindi, hai parlato per esempio di comunicazione. Tu, quanto può essere davvero importante rapportarsi con tutti gli attori in campo per un arbitro? E quindi avere anche la possibilità di mettersi in gioco e anche stabilire un dialogo con gli allenatori, piuttosto che anche banalmente con i colleghi, ma anche con gli atleti, no? E sicuramente il fatto che l'arbitro curi anche l'aspetto mentale può portare a lievitare degli errori che possono rovinare il gioco e distruggerne la credibilità. Spesso comunque la preparazione degli arbitri perde un po' la cura dell'aspetto mentale ed è quasi come se ci fosse un po' l'aspettativa che nel momento in cui un ragazzo, una ragazza o chiunque si appresti ad arbitrare abbia già nella sua cassetta degli attrezzi tutte le skills per fare questo lavoro, chiamiamolo così, nel modo migliore possibile, per coltivare questa passione nel modo migliore possibile. Il problema è che nella maggior parte dei casi non è così. E le skills mentali non sono innate.
Sono assolutamente d'accordo, guarda, soprattutto sul fatto che le skills mentali non sono allenate. Almeno ti parlo per esperienza personale di quello che ho visto nella mia fantastica, folgorante carriera d'arbitro. A meno che non si arriva a un livello abbastanza alto in cui effettivamente c'è la professionalità, sia da parte dei giocatori che da parte degli arbitri, quindi c'è veramente un impegno estremo, costante nella formazione, spesso il lato mentale è lasciato all'esperienza. All'esperienza che vuol dire andare in campo, farsi le proprie idee, sviluppare il proprio carattere in campo, senza ovviamente nessuno che lo plasma, al di là dell'osservatore che può venire, non so quante, un lim numero limitato di volte per stagione. Allo stesso modo ti capita di imparare qualcosa quando i tuoi compagni di squadra sono assolutamente preparati, hanno una grande esperienza sulle spalle e ti possono dare quei due o tre consigli, specificatamente riguardo a quella partita che tu stai arbitrando, chiaramente, che però magari ti possono essere utili in futuro. Quindi diciamo che non mi sembra di aver visto un programma di sviluppo delle skill mentali di un arbitro. Ma diciamo, andando un po' più in dettaglio, cioè iniziamo a entrare nella materia, da quali aspetti psicologici possiamo partire? Quali sono i primi punti che descriveresti in relazione alla psicologia di un arbitro, dell'attività arbitrale?
Allora, sicuramente un primo aspetto che è importante tenere presente per quanto riguarda la psicologia degli arbitri è che nel nostro sport l'arbitro deve comunque fare attenzione a un numero di stimoli che è infinito e quindi deve essere in grado di selezionare quelli che sono i più importanti, perché comunque non possiamo processare tutti gli stimoli da cui siamo colpiti nel corso di una partita di pallacanestro. Quindi la capacità di dirigere l'attenzione e di mantenerla su uno stimolo è fondamentale per la prestazione, no? Quindi l'attenzione e la concentrazione possono sicuramente essere un primo aspetto che possiamo allenare in un arbitro, no? Pensiamo effettivamente a quanto possa essere determinante fare un errore quando magari mancano pochi secondi alla fine della partita, magari è una partita combattutissima tra la prima e la seconda, che si stanno giocando la vittoria del campionato. Se un arbitro sbaglia un fischio in quella condizione perché è concentrato sulla sua stanchezza oppure sta pensando alla doccia post partita, forse questo potrebbe essere un vero e proprio disastro, non solo per l'arbitro, ma anche per tutti gli attori in campo.
Te lo confermo per esperienza.
Quindi il focus attentivo dell'arbitro e la sua attenzione devono spostarsi velocissimamente da una visione globale del gioco, quindi tenere a mente tutti i 10 giocatori e allo stesso tempo spostarsi sui singoli dettagli, per esempio come sono messe le mani del difensore verso l'attaccante, no? Mi metto un po' anche nei miei panni di allenatrice, no? Se pensiamo a questa capacità degli arbitri di dover spostare il focus attentivo in modo molto veloce, dal più ampio fino a ai singoli dettagli, diventa un po' più facile capire come mai spesso un arbitro, quando io protesto chiedendo arbitro, sono 3 secondi, quando magari ho chiesto ai miei giocatori di fare una difesa e l'arbitro mi risponde spesso e volentieri, però coach, da solo è un po' difficile. In questo modo posso veramente capire la difficoltà dell'arbitro. Dobbiamo comunque tenere presente che a livello del nostro cervello, il nostro sistema di processamento degli stimoli comunque ha dei limiti e non tutti gli stimoli possono essere processati allo stesso tempo, no? Se consideriamo anche che prendere una decisione necessita comunque di accuratezza e di precisione, capiamo molto semplicemente che non si può vedere tutto.
Posso solamente inserirmi su questo concetto del valutare, passare dal più largo al più stretto, quello che può essere semplicemente un focus di attenzione su un dettaglio piuttosto che sulla visione più ampia del gioco in quel momento, include anche una serie incredibile di altri fattori che ci sono in quel momento e ti cito non solo per esempio la storia della stessa partita, quindi il criterio che in quella partita è stato adottato, le chiamate che hai fatto con il tuo collega, se ci sono stati precedenti nella stessa partita, se effettivamente qualcosa sta cambiando e quindi magari vuoi dare un taglio un po' più stretto, vuoi chiamare un più qualcosa rispetto ad altro che puoi lasciare andare. Insomma, diciamo che l'attenzione alla chiamata, come singola chiamata, ha già i suoi problemi e sopra quelle devi costruire anche il fatto che sei in un contesto di partite e quindi non puoi valutare solo un'azione, ma hai anche i restanti minuti di gioco o a volte anche di più di quello che devi portare insieme in quella decisione. Quindi confermo per esperienza personale quanto ci stai descrivendo.
No, esattamente, cioè se noi pensiamo alla nostra attenzione come a un fascio di luce o ad uno zoom, se noi apriamo al massimo lo zoom e quindi facciamo entrare molti stimoli, diventa più difficile elaborarli, no? E considerando il fatto che fare entrare tanti stimoli richiede uno sforzo in più per il nostro cervello, sicuramente l'efficienza cala. E diventa difficile per l'arbitro fare la chiamata corretta, no? In ultima analisi. L'arbitro comunque deve pensare, come hai detto tu, al metro che è stato utilizzato, ai giocatori, ma anche alle scelte degli allenatori. Se l'arbitro sta concentrato su tutti questi aspetti, quello che rischia è di non essere in grado di fare la chiamata corretta o la non chiamata, di fare la scelta, la decisione corretta, no? Certo. Sicuramente vedere tutto, stare attenti a tutto non è possibile. L'aspetto positivo della cosa è che possiamo allenarci per vedere qualcosa in più. Quindi, come alleniamo il nostro fisico, come alleniamo la tecnica, possiamo anche migliorare la nostra attenzione e quindi essere capaci di concentrarci di più, focalizzare l'attenzione sul qui ed ora della partita, che è ciò che più ci importa. I giocatori, la palla, il tempo. Sicuramente non i fischi del pubblico.
Questo è assolutamente vero. Fino ad ora l'unico trucco almeno l'unico modo di imparare bene su cui può essere il punto di attenzione fondamentale è di studiare i giocatori, studiare le partite, studiare le squadre. Conoscere il gioco, come si evolverà, questo effettivamente ci dà una marcia in più perché sappiamo dove quell'azione si svilupperà. A volte sembra strano da spiegare ed è riferibile un po' a quelle situazioni in cui vedi gli arbitri anticipare i fischi, che magari come allenatrice ti metterà un po' la pelle d'oca, però effettivamente accade perché
Sì.
immagino, perché quello che facciamo spesso è immaginare come l'azione evolverà. In quel modo puoi già selezionare cose che non vuoi tenere presente o cose su cui vuoi focalizzarti. Ci sono miliardi e miliardi di esempi, ma può essere il tiro da tre quando vedi che c'è una squadra che non difende sul tiratore o che lascia spesso i giocatori fuori liberi di prendere il tiro da tre, porrai magari meno attenzione a un fallo che un tiratore può subire perché sai che comunque il giocatore non uscirà. Può essere visto come una sorta di errore, assolutamente, perché devi essere pronto a chiamare quel fallo, ma magari sai già che piuttosto che focalizzarti su quel dettaglio lì, ci sarà una lotta infima sotto canestro a rimbalzo, perché c'è uno specifico giocatore che tenta sempre con un braccio di aggrapparsi e portarlo giù. Quindi questo è quello che abbiamo fatto fino ad ora. Però adesso stiamo scoprendo che c'è un mondo fantastico della psicologia dello sport che ci può aiutare. Quindi effettivamente c'è un modo. E ti chiedo a te, com'è possibile fare questo? Come possiamo focalizzare la nostra attenzione e decidere cosa è importante e cosa no?
Allora, prima di rispondere a questo grande interrogativo, voglio tenervi ancora un secondo nel mistero e dirvi che c'è ancora una piccola considerazione che dobbiamo fare, no? Ed è che il modo in cui orientiamo la nostra attenzione, il modo in cui gestiamo il nostro zoom, il nostro fascio di luce attentivo, cambia a seconda del momento della gara in cui siamo. Quindi ottimo l'esempio che hai fatto tu sul come poter, per esempio, selezionare un fischio più rilevante rispetto ad un altro. Questa è una piccola strategia che può essere sicuramente utilizzata. L'altra cosa che dobbiamo dire è che ognuno di noi ha uno stile attentivo, una modalità di porre attenzione alle cose che è diversa da persona a persona, e ognuno ha un po' la sua preferita, no? Pensando ad uno stile attentivo predominante, questo assunto deriva da un autore che ci incontro in questo caso, che è Nideffer, che ha sviluppato la teoria dello stile attentivo. Nel corso di ogni gara, ognuno deve fare una quantità indefinibile di spostamenti del focus attentivo, di quello che chiamavamo prima fascio di luce. Quindi dobbiamo passare da uno stile attentivo esterno ampio, quindi dobbiamo essere concentrati su ciò che succede nell'intera area di competenza dell'arbitro, ok? Quindi vedere cosa succede a tutti quei giocatori che in quel momento sono all'interno della nostra area di competenza, quindi avere il fascio di luce aperto. Poi magari in un altro momento dobbiamo tenere sempre uno stile esterno ma ristretto, quindi osservare la posizione per esempio delle mani del difensore che sta difendendo sulla palla oppure il contatto con l'avambraccio. Poi magari in un altro momento dobbiamo guardare dentro di noi utilizzando uno stile ancora ampio per prendere la decisione se fischiare oppure no, valutare il metro che abbiamo utilizzato fino a quel momento nei fischi precedenti, oppure ancora dobbiamo restringere il focus anche all'interno per valutare la nostra condizione, la nostra emotività in quel momento. È importante comunque non rimanere all'interno di uno stile attentivo per troppo tempo, perché altrimenti rischiamo di perdere dettagli che possono essere rilevanti per la gara.
Quindi, se ho capito bene, proviamo a ricapitolare per chi come me ne capisce abbastanza poco. Abbiamo quattro parametri fondamentali, quindi parliamo di attenzione interna o esterna, a seconda se l'oggetto della nostra attenzione è qualcosa che sta accadendo davanti a noi, in questo caso in campo, quindi esterna, oppure se è un qualcosa su cui dobbiamo riflettere, su cui dobbiamo portare la nostra mente a livello di decisione, quindi interna. Mentre quando parliamo di largo stretto, parliamo appunto semplicemente di quanto largo o stretto debba essere questo focus di attenzione. Ho indovinato? Ho capito bene?
Esattamente, hai indovinato alla perfezione. No, non è che hai indovinato, ma io sono sicura che tu hai studiato e ti sei fatto una cultura gigantesca sulla psicologia dello sport. No, scherzavo. Diciamo che Niedermeyer ha fatto un po' una sorta di schema di quelli che sono i salti della nostra attenzione, no? Se noi pensiamo a quando il nostro focus è molto ampio ed è rivolto all'esterno, noi utilizziamo questo stile attentivo per integrare più stimoli. Se invece il focus si restringe, lo utilizziamo per selezionare gli stimoli più rilevanti ed escludere un po' quelli che sono gli stimoli che ci distraggono. Se invece ci rivolgiamo all'interno, quando lo stile attentivo è ampio, vuol dire che stiamo facendo una pianificazione strategica di quello che vogliamo fare. Se lo restringiamo ancora, è un po' il dominio della psicologia dello sport, magari lo utilizziamo per utilizzare una tecnica di preparazione mentale come quella che vi sto per descrivere e raccontare. In quest'ultimo step, in quest'ultimo stile attentivo, l'attenzione è focalizzata proprio su un elemento interno preciso all'interno del soggetto, no? E lo utilizziamo in quei compiti in cui è richiesto focalizzarsi su un dettaglio. Ed è proprio funzionale magari l'attimo prima di fare un preciso gesto motorio. Quindi, parlando proprio di stili attentivi, non possiamo che non descrivere una tecnica che possa aiutarci a migliorare la nostra concentrazione e a focalizzare l'attenzione solo sugli elementi più importanti della gara, quindi a selezionare gli stimoli rilevanti per la prestazione che stiamo per andare a fare, tenere alta un po' la performance per tutti i 40 minuti, quindi sfruttare al massimo la nostra capacità di concentrazione. Signore e signori, vi presento quella che è la routine prima di una performance. Che cos'è una routine?
Provo a indovinare, non è il rito scaramantico che facciamo prima delle partite.
Bravissimo, quante ne sai?
lo so, si vede che ho studiato, soprattutto sugli appunti che mi hai mandato prima di registrare questo episodio. Possiamo dirlo, non è un segreto, però effettivamente ci ho messo dell'impegno perché volevo essere preparato per la conversazione.
Bravissimo Tommaso, 10 più. Intanto devo fare una considerazione. Da allenatrice spesso mi sono fermata a guardare un po' quali sono le abitudini degli arbitri. Ognuno ha i suoi piccoli riti. Qual è uno dei tuoi riti, per esempio? Raccontaci qualcosa.
La regola di base è che non si dice assolutamente qual è il rito perché essendo puramente scaramantico non si confessa mai, però si possono confessare quelli degli altri, quindi c'è chi ha un mantra da ripetere, chi ha uno specifico ordine di saltelli da fare mentre si riscalda. Uno dei più grandi arbitri italiani, Fabio Facchini, che è ritirato da qualche anno ormai, lo scrive. È stato un episodio molto curioso da scoprire leggendo il suo libro. Che prima, da quando arbitra, prima di ogni partita, quando è primo arbitro, e quindi molto spesso, alza la palla, prova ad alzare la palla 7 volte. Questa è una cosa che se vai indietro sui video poi lo noterai, magari su YouTube qualche partita vecchia, prima di entrare nel cerchio centrale, alzare la palla, lo prova a fare 7 volte prima di farlo davvero tra i giocatori. Oppure c'è magari un rituale. Io personalmente più che non parlo di rituali, perché ovviamente appunto ho detto che si mantiene il più strettissimo segreto su quelli, però ho tutta una serie di minutaggi scanditi, quindi diciamo che parti dall'assunto che sei sul campo 20 minuti prima, quando il riscaldamento inizia, fino ad arrivare, diciamo di sì, ecco. Poi appunto in realtà anche il riscaldamento è estremamente dettagliato nella spiegazione sul manuale, quindi c'è esattamente chi deve riscaldarsi, in che lato farlo del campo, quando c'è un arbitraggio in triplo una persona deve rimanere a centrocampo a guardare le squadre allenarsi mentre gli altri due possono riscaldarsi, quindi in realtà è molto molto regolamentato. Diciamo che la pratica, come tu puoi ben testimoniare da allenatrice, è diversa. Però personalmente ho questa scansione del tempo in modo da arrivare dai 20 minuti. Io so che a 10 minuti farò un certo tipo di corsa dal lato del campo. Ho la mia serie di riscaldamenti che faccio sempre gli stessi. Per esempio, non porto il fischietto già al collo, però aspetto nella tasca della giacca. A seconda se fischio, se sono primo arbitro, fischierò i 3 minuti, continuo a non mettere il fischietto, lo rimetto sempre in tasca, poi dopo 1 minuto e mezzo, quindi quando si chiamano fuori le squadre dal campo, a quel punto lo metterò. Non è un rito scaramantico, è semplicemente un fatto meccanico che mi assicura anche di avere sempre il fischietto quando entro in campo, perché a forza di fare partite capita di dimenticarlo fuori, e sapendo che deve stare in quel momento, in quella posizione, nella tasca, ti aiuta meccanicamente a non dimenticarlo. Però appunto sto un po' divagando, quindi torniamo a bomba, eliminando i rituali su cosa effettivamente è una routine pre-gara.
Certo, sicuramente oltre a stare attenti ad avere il fischietto e a fare il riscaldamento, qualcuno magari avrà anche un warm-up, un riscaldamento, no? Psicologico. La questione vera è quanti. Sicuramente non dobbiamo confondere quelli che sono i riti scaramantici con le routine. La routine, intanto, è un insieme di strategie che vengono usate dall'atleta, in questo caso dall'arbitro, in modo sistematico e preciso prima di svolgere il compito, prima della prestazione. I rituali, vabbè, per fare un esempio un po' così, i rituali sono un po' come pensare che se facciamo 3 giri su noi stessi, l'allenatore che abbiamo arbitrato 2 settimane fa, a cui avevamo dato tecnico, potrebbe non urlarci dietro un'altra volta. Chi lo sa?
Ti dico per sicurezza che ti urlerà dietro anche di più se ti vede fare 3 giri su te stessi in campo prima di entrare.
Ah beh, questo è sicuramente molto probabile. Per evitare questo tipo di figuracce si potrebbe adottare una vera e propria routine, quindi un warm-up psicofisico, che viene ovviamente costruito con l'aiuto di un professionista, quindi di un mental trainer e di uno psicologo, che viene creato sulla base delle abitudini funzionali alla prestazione che l'atleta, in questo caso il nostro arbitro, già e l'obiettivo della routine è quello di favorire l'attivazione ottimale in modo tale da portare il soggetto a concentrarsi e ad orientarsi solo sugli stimoli più importanti.
Chiaro. Questo è molto interessante. Prima di parlare, magari di chiederti meglio in cosa consiste una buona routine pre-gara, che ovviamente è quello che tutti vogliono sapere, bisogna mettere le mani avanti e spiegare che la routine va costruita individualmente su ogni persona, e che quindi magari anche se faremo degli esempi o dei. Dei Se tu ci illustrerai qualche elemento di una buona routine, non è detto che questa cosa sia applicabile a ciascun arbitro. Quindi prendetela come esempio, prendetela come idea di si può fare qualcosa. Se volete fare qualcosa, rivolgetevi a un professionista. Questo mi sembra tanto valido nelle routine fisiche, quindi nell'allenamento e nel riscaldamento, tanto in quelle mentali. Quindi, fatta questa doverosissima premessa a tutela di chiunque ci stia ascoltando, quali sono le caratteristiche di una buona routine?
Allora, intanto deve essere formata da una serie di piccole strategie che siano sempre ripetibili in una sequenza precisa e con un ordine preciso. Se torniamo ai 3 giri su noi stessi, è vero che possiamo farli sempre e sempre in quell'ordine. Il problema qual è? Che questi 3 giri su noi stessi non sono realmente integrati in una routine tecnica, quindi non rientrano proprio nel riscaldamento, nel warm-up fisico dell'arbitro. Oddio, credo di no. E L'aspetto sicuramente centrale è che, a differenza dei rituali, la routine viene controllata volontariamente dall'atleta, dall'arbitro, da chi la svolge, mentre i rituali sono loro a controllare la persona, perché ci portano a pensare con un focus rivolto all'esterno, no? Altro aspetto sicuramente importante della routine è che questa deve essere utilizzata sempre, e quando dico sempre intendo sempre, come parte integrante della prestazione. Cosa vuol dire? Che la nostra partita, la nostra gara, inizia ancora prima della chiama dei giocatori o del fischio dei 3 minuti o della contesa quando alziamo la palla. Inizia proprio con la nostra routine, no? Un altro aspetto è che possiamo allenarla sempre, in modo tale da diminuire il rischio degli errori che sono dovuti alla distraibilità. Un modo in cui si potrebbe allenarla è la visualizzazione, ma questo è un aspetto di cui parleremo un'altra volta. Altra cosa, ultima ma sicuramente non meno importante, è che la routine deve avere un inizio e una fine precise. Nel momento in cui io inizio la mia routine, ho dato un segnale preciso alla mia mente e al mio fisico che la mia routine sta iniziando, e nel momento in cui la routine finisce, c'è un altro segnale che ne stabilisce la fine.
Quindi diciamo che siamo sempre le cose fondamentali di come è strutturata una routine che va sempre fatta, deve essere specifica e deve essere sempre ripetuta allo stesso modo, quindi dall'inizio alla fine, in modo che ci può essere un certo automatismo, un certo meccanismo interno che ci fa capire inconsciamente del fatto che okay, questo era l'inizio, ho eseguito passo per passo, questa è la fine, quindi sono pronto, diciamo, il mio percorso di riscaldamento mentale è concluso e sono pronto ad affrontare la partita.
Esattamente, esattamente. Quindi è proprio grazie ad una routine ben strutturata che riusciamo a portare il nostro focus attentivo, la nostra attenzione sugli stimoli che più ci interessano all'interno della gara, della partita, no? E un altro aspetto che viene favorito dalla routine è il fatto che questa sia in grado di modulare, quindi di gestire l'arousal fisico e mentale, quindi l'attivazione. Ovviamente questo vuol dire che siamo attivati nel modo ottimale per quello che stiamo per fare. Non stiamo né dormendo sul divano, non siamo già sotto la doccia, ma nemmeno siamo agitati e oggetto dello stress per la partita che stiamo per affrontare. Un altro aspetto importante è che la routine attiva le vie neurali, no? Che vengono coinvolte nella programmazione del gesto atletico. Quindi la nostra mente, grazie alla routine, è pronta a stare sul pezzo, a stare nel qui ed ora della partita. E quindi siamo in grado di lasciare fuori dalla nostra mente tutto ciò che non conta, no? In questo modo, cosa riusciamo a fare? Da una parte, riusciamo sicuramente ad evitare un sovraccarico di stimoli esterni, quindi il nostro stile attentivo non è troppo ampio, il nostro fascio di luce non è esageratamente rivolto verso l'esterno, quindi sui fischi del pubblico, sull'allenatore che urla, sul giocatore che protesta, su tutte quelle cose che non contano. Ma allo stesso tempo riusciamo anche a limitare il sovraccarico di stimoli interni, quindi tutti quei pensieri negativi che possono essere legati al passato. Oddio, ho fatto quel fischio prima, quindi adesso è un casino, come faccio? Oppure anche legati al futuro. Ma se fischio così, cosa potrebbe succedere? Oppure sono troppo attento a quello che sto facendo io e non sto dando la reale attenzione alla gara, e quindi il mio stile attentivo è troppo ampio, benché rivolto all'interno, e mi preclude la possibilità di fare la decisione corretta. Non solo, un'altra cosa sicuramente d'aiuto nell'avere una routine ben strutturata è il fatto che se noi siamo concentrati e siamo in grado di stare sul pezzo, quindi il nostro focus attentivo è della giusta ampiezza e rivolto all'esterno o all'interno a seconda del momento in cui siamo, possiamo anche prevenire quello che è il decremento della prestazione dopo una pausa. Pensiamo per esempio a come un arbitro possa non avere più lo stesso livello di prestazione dopo un time out, no? È come se in quel momento la nostra attivazione e la nostra concentrazione calassero e la ripresa è sempre più difficile, no?
Guarda, devo confessarti che questo è veramente uno dei punti che più mi, non dico mi spaventa, ma su cui sono maggiormente cauto durante una partita, ossia il deficit di attenzione al rientro da un timeout, che per assurdo non è così, non è così impattante, almeno. Ripeto, questa è una mia esperienza personale, quanto la fine di un quarto o l'intervallo tra i due tempi. Perché, diciamo, forse dal ragionamento interno che ho fatto su me stesso, la fine di un quarto e la fine del primo tempo, l'intervallo, sono dei tempi normali del gioco. Al contrario, quando viene chiamato un timeout, il timeout spesso segue una situazione più concitata di gioco in cui sei portato a prestare più attenzione perché magari c'è una squadra che scappa, c'è una squadra che recupera. Quindi mi trovo me stesso arrivare prima del timeout al massimo dell'attenzione, al massimo del focus, che è interrotto dal timeout del coach, che è esattamente il motivo per cui il coach chiede il timeout, anche per interrompere lo stesso flusso dell'altra squadra, e rientrare da quel momento è molto più difficile. Lo trovo molto più difficile che rientrare, per esempio, nel secondo tempo. Credo che all'inizio era strano, ma poi ho cercato di fare questo ragionamento ed è, credo, questa la risposta sul perché ho questo tipo di calo di concentrazione.
Esattamente. Mentre per gli arbitri può essere di ostacolo il momento di un timeout, se pensiamo ad una squadra, un momento sicuramente critico è la pausa lunga a metà della partita ed è la ragione per cui spesso e volentieri magari la squadra che è in vantaggio e rientra dagli spogliatoi e si può osservare un calo della prestazione non indifferente, magari con la squadra che è sotto, che per un'infinità di motivi, qui magari parlo di giovanili, non è andata in spogliatoio, c'è stata pochissimo tempo, magari con la squadra che ha fatto una pausa più breve riesce ad avere la meglio in quel momento, magari a recuperare oppure addirittura ad andare sopra.
Sì, ti confermo che è uno scenario abbastanza tipico di quello che vedo. Sono quelle regole non dette che spesso e volentieri ti trovi davanti. Ogni volta ti confesso che nel colloquio che facciamo a metà tempo, al di là di fare una piccola analisi su cosa abbiamo fatto, su cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo cambiare, c'è sempre la battuta, chissà come escono dagli spogliatoi, chissà se sono in grado uscendo di mantenerla, oppure se la squadra che è indietro esce in un modo positivo, con la testa positivamente, così da ribaltare il risultato almeno all'inizio del quarto.
Certo, decisamente. È proprio quello che si verifica molto molto spesso. Ma torniamo a bomba un attimino su quella che è la routine e a cosa può servirci ancora. Parlando di arbitri, ma non solo parlando anche di atleti, la routine è un buon mezzo per reagire agli errori, quindi magari ad un fischio che non ci ha convinto, per cui magari stiamo pensando a quell'errore precedente, con tanto di insicurezza e pensieri negativi al seguito, il livello di ansia sale, lo spostamento del nostro focus non è più così fluido nel passare dal tenere presente tutti i giocatori e i dettagli, l'attenzione si restringe e diventa più interna. Questo è un aspetto sicuramente molto disfunzionale per un arbitro, no? In questo modo gli arbitri cosa rischiano di fare? Rischiano di rimanere fondamentalmente incappiati all'interno di uno stile attentivo interno e perdono quella che è la possibilità di selezionare gli stimoli più rilevanti che sono davanti a loro, no? Se ciò accade, è fondamentale che l'arbitro riesca a spostare il focus attentivo il più velocemente possibile verso l'esterno. Quindi deve essere in grado di focalizzarsi su quello che è il quadro generale e deve cercare le informazioni sull'azione che è in corso, no? Se di solito questo spostamento avviene in pochi secondi, magari un secondo o due, nel momento in cui c'è un errore, in cui l'arbitro si concentra sui pensieri negativi, questi tempi si dilatano, no? Quindi è proprio in quel momento che possiamo adottare anche una routine di reazione all'errore, in cui possiamo inserire delle parole chiave, no? Oppure un self-talk positivo, cosa vuol dire? Che parliamo a noi stessi all'interno della nostra mente in modo positivo, no? E questo può aiutarci ad accelerare il passaggio dal blocco del nostro stile attentivo. Quindi ad un'area bloccata, magari verso l'interno, ad altre aree della nostra attenzione, quindi a rivolgerla verso l'esterno. Ovviamente, più ci alleniamo a sviluppare le nostre skills tecniche e mentali, e più siamo preparati a spostare l'attenzione e a concentrarci su ciò che più conta. Quindi è così che possiamo migliorare le nostre prestazioni e innalzare il nostro livello.
Quindi, in conclusione, riassumendo quello che abbiamo detto, abbiamo aggiunto un altro livello di allenamento per un arbitro, diciamo anche per ogni altro tipo di atleta, ma specialmente per noi abbiamo l'allenamento tecnico delle regole, il conoscere il regolamento, abbiamo l'allenamento fisico, abbiamo un allenamento che diciamo non può essere veramente allenato, che è il game management, di cui magari parleremo un'altra volta, ma soprattutto abbiamo introdotto un allenamento psicologico. Che fatto sia prima, sia abbiamo visto durante, quindi abbiamo routine di riscaldamento pre-gara, abbiamo delle routine per risollevarci, per uscire da una situazione, da un errore che abbiamo fatto che rischia di ingabbiarci. Adesso abbiamo anche questo allenamento psicologico su cui dobbiamo puntare molto, secondo me. Quindi abbiamo aggiunto altro lavoro al nostro lavoro quotidiano come arbitri. Grazie Linda, è stato tutto veramente molto interessante. La cosa non finisce qui, ovviamente, perché abbiamo in programma di ritornare con te su alcuni di questi punti e di approfondire magari il livello di discussione sulla psicologia dell'arbitro. Per questo episodio la chiudiamo qui, quindi ci sentiamo per la prossima volta.
Grazie Tommaso, ci sentiamo assolutamente la prossima volta. L'argomento però rimane segreto, ma verrà svelato presto.
Grazie mille. Bene, dopo questa carrellata di psicologia dello sport, passiamo a quello che davvero, davvero ci piace tanto, il momento a cui sono più affezionato di questo podcast, l'angolo tecnico con i ragazzi di WeRef.it. Buonasera Silvio, buonasera Giampaolo.
Buonasera Tommaso, buonasera Giampaolo. Stasera abbiamo preparato qualcosa che è inerente a una delle regole che sicuramente si sente più richiedere sugli spalti e che probabilmente di questi tempi è la meno fischiata. E anche quando viene fischiata, probabilmente viene fischiata estemporaneamente. Parliamo dei 3 secondi. Qualche anno fa si poteva pensare di usare questa regola, il fischio dei 3 secondi, per svuotare l'area che magari si riempiva di qualche giocatore grande e lento, ma sicuramente nel gioco del terzo millennio, con giocatori grandi, veloci, che spesso vanno anche fuori a tirare a 3 punti, l'intasamento dell'area sicuramente è diminuito. Ad alto livello probabilmente le violazioni sono veramente poche, mentre magari può capitare che a livello giovanile o nei campionati minori, con tutto il rispetto per i campionati minori, qualcuno o per stanchezza o per pigrizia o per furbizia se ne approfitti e magari ne tragga un vantaggio. Nel triplo arbitraggio la competenza della violazione di 3 secondi è divisa tra arbitro centro e arbitro guida, con il guida che ha comunque un maggiore controllo dell'area, mentre nel doppio arbitraggio grava quasi esclusivamente sulle spalle del guida. È ovvio che in situazioni in cui ci sono delle chiare violazioni, poi qualunque arbitro è responsabile di fischiare interferenza, magari quando un compagno o i compagni sono impegnati su una situazione problematica, magari con un raddoppio, anche il terzo arbitro o comunque il secondo arbitro in certe situazioni possono intervenire. Per quanto riguarda il campo, l'area dei tre secondi è quel rettangolo formato dalla linea di tiro libero, la linea di fondo e le due linee dove sono posizionati gli spazi per i giocatori per andare a rimbalzo. Farei anche un velocissimo ripasso della regola, se Giampaolo mi vuole aiutare.
Allora, sostanzialmente un giocatore non deve sostare nell'area di tre secondi avversaria, mentre la sua squadra è in controllo di palla nella metà campo offensiva ed il cronometro di gara è in movimento. Nonostante ciò, gli deve essere concessa una tolleranza nel caso in cui lui, il giocatore, tenti di uscire dall'area di tre secondi, sia nell'area di tre secondi quando lui è un compagno di squadra è nell'atto di tiro e la palla sta lasciando la mano del giocatore, o palleggia nell'area di tre secondi per tirare a canestro, dopo esserci rimasto però per meno di tre secondi. Detta così, la regola è abbastanza semplice e non si presta a molte interpretazioni. Viene poi il difficile di applicarla sul campo con giocatori in movimento che vanno a velocità stratosferiche e casi limite come quello che descriveremo tra poco, in cui succede qualcosa che nessuno si aspetta.
Due piccole aggiunte importanti. I giocatori che si muovono dentro l'area, per uscire dall'area devono mettere entrambi i piedi fuori dall'area. Questo vuol dire anche oltre le righe, perché le righe comunque fanno parte, le tre righe interne fanno parte dell'area, mentre ovviamente la riga di fondo fa parte del fuoricampo. Poi c'è un'interpretazione che è uscita da qualche anno, che recita che un giocatore, per evitare di commettere violazioni di tre secondi, se esce e rientra dalla linea di fondo commette una violazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque il giocatore, per uscire dall'area, si deve portare fuori ma rimanere sul terreno di gioco.
Quindi la clip di oggi è, a proposito dei magici 3 secondi, che è indubbiamente la mia regola preferita da chiamare, quelle poche volte nel corso della stagione che capita. E la partita è una partita di Eurolega, Barcellona contro Bayern Monaco. Sta attaccando...
Il Bayern,
perfetto.
Un giocatore col numero 43 riceve un passaggio su un taglio verticale passando sopra la linea di tiro libero e diciamo che fa due passi dentro l'area, raccoglie la palla e decide di scaricare nell'angolo alla sua destra, dove c'è un compagno appostato. Il 43 bianco continua la sua corsa e finisce fuori dal campo. Intanto il suo compagno 11 bianco inizia una penetrazione, mentre il 43 bianco rientra nell'area e riceve il passaggio dal compagno. 43 bianco, anziché tirare, scarica immediatamente fuori sull'altro angolo per il 31 bianco, e mentre il 31 bianco sta caricando il tiro, l'arbitro guida sanziona una violazione di 3 secondi. Sfortunatamente, come sempre accade, il tiro viene realizzato, ma a questo punto deve essere annullato perché il fischio della violazione è precedente. Ci sono tutta una serie di cose interessanti in questa azione, che è un'azione veramente al limite, e se ci avete fatto caso e attenzione rispetto a quello che ci siamo detti prima sulle regole, in questa situazione ci sono tutta una serie di piccoli dettagli che vanno a investire tutta la regola.
Il dettaglio più importante che appare è che il giocatore, il 43, esce dal campo e poi rientra nell'area di 3 secondi, ma non lo fa volontariamente, quindi non mettendo della volontarietà in questo suo gesto, lui di fatto quando esce dall'area è uscito dall'area e il conteggio dovrebbe ripartire. In aggiunta, dopo aver scaricato e subito appena arriva al fischio, chi ha ricevuto il passaggio è in atto di tiro e quindi a questo punto la regola dovrebbe essere sospesa, ma nonostante questo ormai il fischio è partito e di conseguenza il canestro viene annullato, la palla viene data alla squadra blu. Io mi concentrerei molto sulla volontarietà del fatto di uscire dall'area, nel senso che il giocatore non ha in nessun modo violato lo spirito della regola o ha cercato di prendere un vantaggio illegale, semplicemente uscito dal campo perché aveva uno slancio che non gli ha permesso di rimanere dentro il terreno di gioco.
Sì, direi anche che qui è importante fare una lettura tecnica, cioè qui l'arbitro ha bisogno di capire come si sta muovendo il giocatore sul campo, no? Chi avrà poi la possibilità di vedere la clip riuscirà a percepire che il giocatore sul taglio sta andando a una certa velocità. Il controllo della palla non è così agevole perché è un giocatore diciamo di taglia medio-grande, e quindi nel momento in cui riesce a liberarsi della palla facendo anche una torsione del corpo, lo slancio lo porta automaticamente fuori dal campo. Questa è una lettura che ad alto livello è necessario fare.
Importante, anche perché lui quando si arresta, quando riceve la palla è già praticamente sulla linea di fondo. Sull'arresto lui è già quasi fuori dal campo, esatto, col piede. A quel punto, esatto, scarica e si trova un metro oltre la linea. È del tutto fisiologico che sia così. Non può essere diverso.
Dobbiamo capire la difficoltà sia della valutazione sia della lettura. Tutte queste cose che noi lasciamo detti in due minuti sul campo sono accadute in 3 secondi, 4 secondi, quindi l'arbitro deve immagazzinare le informazioni del giocatore che arriva, entra dentro l'area, riceve il pallone, passa fuori, va fuori dall'area, rientra, mentre rientra anziché tirare perché è sotto canestro scarica la palla fuori. Una cosa importante, magari con questa clip possiamo eliminare una leggenda metropolitana: se un giocatore arriva dentro l'area con la palla in mano, riceve la palla dentro l'area e poi la scarica fuori, non ha assolutamente commesso una violazione di 3 secondi. Lui commette una violazione di 3 secondi solo se sta nell'area per più di 3 secondi con o senza la palla in mano e poi, ricevuta la palla o interrotto il palleggio, la passa fuori. Questa è una cosa che, per esempio, quando io ero molto giovane gli arbitri tendevano a fischiare. Effettivamente su questa cosa c'è stato un deciso salto di qualità.
Questa regola direi che ci illustra, al di là della complessità di questa specifica chiamata, diciamo che ci illustra quanti diversi elementi possono entrare nella valutazione in quello specifico secondo, perché sono già sorpreso che in questo caso c'è un arbitro che sta applicando una regola, che appunto quella di 3 secondi, abbastanza delicata, abbastanza difficile e inusuale, ma non solo quello, sta anche applicando l'interpretazione alla regola, che è quella relativa al giocatore che esce da fondo campo e poi rientra. In aggiunta a questa interpretazione, che dell'interpretazione ufficiale, di questo chiarimento che abbiamo, però quello che stiamo facendo noi è un discorso che va ben oltre. Adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, che diciamo anche un po' il mio lavoro, quindi mi ci trovo abbastanza comodo. La regola, quando dice che il giocatore uscendo da fondo campo e rientrando non resetta il conteggio dei 3 secondi, magari non ci parla necessariamente di volontarietà, quindi a voler applicare con formalismo la regola e l'interpretazione della regola, questa chiamata, al di là del conteggio del tempo, ci poteva stare o meno. Quello che deve fare in questo caso l'arbitro a questo livello, appunto, è anche andare a considerare quanto quel giocatore, la volontarietà, come hai detto tu, quanto quel giocatore voleva uscire dal campo. Quindi nella mente dell'arbitro, dell'interpretazione estremamente rigida, diciamo così, quel giocatore finendo involontariamente fuori dal campo doveva poi fare il giro e rientrare dal lato dell'area dei 3 secondi e non dalla linea di fondo per resettare il conteggio. Ovviamente questo giocatore è semplicemente caduto fuori dal campo e poi rientrato in campo come normalissima dinamica di gioco. Quindi c'è davvero questo altro fattore di interpretazione e di valutazione, oltre poi al fatto in sé che l'altro giocatore stava tirando e quindi comunque il conteggio andava sospeso e magari soprasseduto. Ma al di là di questo abbiamo visto anche delle reazioni in campo, giusto?
Sì, abbiamo avuto delle reazioni. L'allenatore Bianco ha sicuramente protestato, ma più che altro perché non ha capito tutta la dinamica. Poi probabilmente l'arbitro centro che era lì vicino gli ha spiegato o gli ha detto è uscito e rientrato. Sai, leggere il labiale poi diventa difficile, anche perché magari l'arbitro, che è un arbitro dell'est, parla anche il tedesco, quindi magari si sono parlati pure in tedesco, te lo direi con difficoltà. Sicuramente sono rimasti tutti un po' così, non tanto per la chiamata, per la difficoltà della chiamata, quanto per quello che dicevamo all'inizio: ad alto livello questo è un fischio che è praticamente scomparso, ogni tanto viene fuori così estemporaneamente. Questo forse è il più grosso problema, nel senso che se tutti i protagonisti fossero abituati a vedere e sentire questo fischio ogni tanto, ma nel corso della partita almeno 2 o 3 volte, perché sicuramente ci sono delle situazioni in cui i giocatori se ne approfittano. Ci sono squadre che hanno giocatori veramente grandi, con grande apertura all'area delle braccia, per cui stare dentro le 3 secondi è un vantaggio enorme. Purtroppo delle volte il fischio non arriva perché questa cosa viene tollerata. E allora che succede? Quando poi arriva un fischio, che magari può essere anche giusto, anche se un attimino in ritardo, o anche perché chiaramente noi il lavoro lo facciamo col video, con il cronometro dei 24, il cronometro sopra il tabellone, che ci aiutano a capire il tempo che passa, ma in campo, in un'azione concitata, in un'azione veloce, l'arbitro, il conteggio del tempo aumenta, i battiti del cuore aumentano, il tempo corre più velocemente. Non sembra, ma uno si rende conto che in un certo momento dice: cavolo, è passato tanto tempo, da quant'è che lui è qui dentro? Allora fate il fischio. Ovviamente se il fischio fosse stato per la lettura dell'interpretazione, sarebbe dovuto arrivare nel momento in cui il giocatore bianco è rientrato, non quando ha ricevuto la palla e l'ha passata fuori. Quindi probabilmente nel computer dell'arbitro, nel cervello dell'arbitro, si sono sommate tutte queste situazioni e poi è venuto fuori il fischio. L'intento è anche quello di passare un messaggio agli arbitri, cioè non vi fate ingannare da quello che succede, ma leggete e conteggiate soltanto il tempo che realmente il giocatore sta dentro l'area. È difficile che il giocatore vada fuori dalla linea di fondo. Questa è una situazione veramente limite, ma è carina perché ci aiuta a parlarne. Ma in generale quelli che stanno dentro l'area è perché fanno alto-basso, fanno il famoso triangolo dentro, andando parallelamente al fondo, cercando poi di andare verso il tiro libero, ed è lì che poi scatta veramente il vantaggio e la violazione. Abbiamo fatto tante discussioni con gli allenatori ai corsi o durante i raduni sul fatto che si crea un vantaggio, la difesa poi è legata da questo movimento. Sarebbe molto più semplice ogni tanto fare qualche fischio, magari in qualche situazione farlo da una parte e farlo dall'altra, perché non è solo una squadra che generalmente commette questa violazione.
Cioè, soprattutto, se mi consenti, accontentarsi di prendere quelle grandi che ci sono.
Assolutamente, sì.
Perché poi è anche quello il problema. Tolte le due grandi in una partita, io quest'anno ho visto fischiare, credo, 3 o 4 volte questo tipo di violazione, tutte in situazioni in cui poi devi andare a vedere se c'è, se non c'è, se è proprio al limite. Invece tante altre volte sarebbe molto più facile tirare il fischio in situazioni più chiare.
Perché questo è il commento che proprio vorrei fare. Non è che le squadre hanno improvvisamente smesso di fare 3 secondi. Ce ne possono essere poche, perché effettivamente il gioco cambia, soprattutto a alto livello, come negli ultimi anni si sta sviluppando. C'è meno possibilità magari tatticamente di fare questi 3 secondi. Però ci sono lì, si vedono dall'Eurolega fino alle giovanili. Il fatto è che magari è un po' una regola desueta e non ci si aspetta davvero di vederla, soprattutto in questi casi più particolari. Appunto, avete nominato prima il concetto del vantaggio, forse non lo voglio dire, non lo voglio mettere nero su bianco, però magari in questo caso affidarsi a questo concetto di vedere se effettivamente quel giocatore ha contribuito con il suo permanere, con il suo campeggio in area, ha contribuito eccessivamente all'azione dell'attacco, magari ecco lì un fischio lo mettiamo, altrimenti si può sovrasedere. Però ecco, questo non l'ho detto, mi raccomando.
Tommaso, no, hai usato un termine meraviglioso. Io nelle clip, quando le mandavo agli arbitri, facciamo i mini raduni o facciamo i raduni, proprio scrivevo sulla clip, scrivevo camping, cioè proprio piantare le tende. Ci sono dei giocatori che su questo ci hanno costruito anche la carriera, in A2, in B d'eccellenza, in B, nei campionati regionali ci sono dei giocatori che veramente stazionano nell'area. Ovviamente gli arbitri conoscono la regola, la conoscono benissimo, anche perché normalmente i quiz sui 3 secondi rispondono in maniera perfetta. È proprio l'applicazione, è proprio quel grado di attenzione che si deve dedicare anche a questa situazione che non c'è. È un po' come quello che sta accadendo ora sui passi non ci si guarda più perché non si fischiano più, e poi di tanto viene fuori qualche fischio estemporaneo, magari su una situazione che poi non è violazione di passi. E sui 3 secondi ormai è successo da diversi anni, e penso che sarà difficile da recuperare come situazione. Non credo che ci siano in questo momento né direttive né linee guida che spingono in questa direzione. Come vediamo sulla regola dei passi, non ci sono richiami della FIBA a una maggiore attenzione alla lettura del piede o alla lettura del passo zero, eccetera.
No, infatti sembra che questo passo zero sia stato introdotto un po' per dimenticarsi di fischiare i passi, in modo che, dai, risolviamo quella faccenda lì, stava correndo, se ne fa uno in più, uno in meno, non è un problema, e dimentichiamo della regola. 3 secondi, idem, purtroppo, come ho detto prima, sono molto affezionato, e secondo me una corretta gestione dei 3 secondi in aria veramente può cambiare l'attacco, può cambiare le dinamiche dell'attacco. A volte vedi giocatori, soprattutto appunto, come hai detto tu, magari nei campionati inferiori in cui c'è un po' più di presenza fisica, permettetemi di dire, quindi i giocatori sono un po' più grandi, meno atletici, occupano più spazio e passano veramente metà dell'azione dentro l'area facendo un blocco a destra, un blocco a sinistra, si girano, fanno una piroetta intorno al giocatore, ma sono sempre lì a tenere pieno uno spazio sotto il canestro.
Vero, vero, innegabile.
Grazie ragazzi veramente per aver accolto il mio invito all'ultimo momento per questo episodio un po' in edizione straordinaria di 3PO Podcast, e con voi ci risentiamo al prossimo episodio. Eccoci ancora una volta alla fine e spero che abbiate trovato interessante questo terzo episodio del 3PO Podcast in versione edizione straordinaria. Vi ringrazio come al solito per l'ascolto e grazie anche a Lina Moranzoni per la sua preziosa collaborazione. Anche per questo episodio troverete tutti i link alle storie e ai contenuti nella pagina dell'episodio sul nostro sito 3po.tommasodani.it. Vi ricordo di seguirci, come ogni volta, sui vari social come Facebook, Instagram e Twitter e inviarci eventuali domande e commenti. Per questa volta non dimenticate di giocare di squadra, pensate al bene comune e seguite le regole. Restate a casa finché necessario e per favore non correte rischi. Tutto andrà bene se ognuno di noi si impegna nella sua parte. Ci sentiamo tra 3 lunedì con il prossimo episodio di 3PO Podcast.